Buongiorno e ben ritrovati in quest'aula virtuale del corso di diritto costituzionale per la laurea magistrale in giurisprudenza. Spero che tutti riusciate a vedermi e sentirmi, datemi un cenno di conferma dalla chat. E questo incontro di oggi è incentrato sulla seconda funzione, sulla ulteriore funzione che l'ordinamento italiano affida alla Corte Costituzionale dopo quello del sindacato di legittimità di costituzionalità delle leggi che abbiamo in parte visto ieri nell'aula virtuale dedicata all'accesso in via incidentale, perché appunto oggi invece parliamo del conflitto, dei conflitti tra poteri dello Stato. Allora, di nuovo, non occorre che vi ricordi che quello appunto della risoluzione dei conflitti tra poteri è una delle funzioni indicate dalla Costituzione all'articolo 134, una delle funzioni assegnate alla Corte Costituzionale, e anche in questo caso dobbiamo ripetere quello che abbiamo già detto prima, che abbiamo già detto ieri, in occasione della chiacchierata sulla via incidentale, sull'accesso in via incidentale, ossia che l'addizione, la dicitura contenuta nella Carta Costituzionale non è di per sé esaustiva dell'argomento, anzi, occorre fare riferimento alle altre fonti, quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere, per cercare per definire che cosa appunto intendiamo per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. E allora, in primo luogo, dobbiamo innanzitutto distinguere quelli che definiamo i conflitti, la risoluzione dei conflitti cosiddetti interorganici, di cui appunto ci occuperemo oggi, che sono quei conflitti che sorgono tra poteri dello Stato, li distinguiamo dai conflitti cosiddetti intersoggettivi, ossia i conflitti che sorgono tra lo Stato e le regioni o tra regioni. Oggi, appunto, concentriamo l'attenzione sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. E dobbiamo quindi prendere come riferimento ancora una volta la nostra legge 87 del 53 e andare al capoterzo della legge che riguarda i conflitti appunto di attribuzione, capoterzo che comincia con l'articolo 37. E leggendo questo articolo 37 capiamo immediatamente che anche rispetto alla tematica dei conflitti ci troviamo di fronte innanzitutto ad un problema di definizione dei soggetti coinvolti, perché come vedremo in primo luogo occorre definire il concetto di potere dello Stato. Prima però di entrare nello specifico di questa parte, mi preme sottolineare come questa competenza della Corte Costituzionale sia una competenza appunto diversa dal sindacato di legittimità costituzionale e nella quale la Corte svolge un ruolo che si pone in un crinale, diciamo più vicino al crinale politico, nel senso dove per politico intendiamo quell'equilibrio che deve crearsi in un ordinamento tra appunto i poteri dello Stato. Quando l'equilibrio per qualche motivo salta, la soluzione di per chiudere il sistema è quella appunto di affidare ad un soggetto, quale la Corte Costituzionale, il potere di risolvere le controversie che appunto dovessero insorgere. Ora, in questo c'è appunto una parte, un intervento che non è, che è molto, che è chiaramente delicato ed è meno giurisdizionale puro rispetto al sindacato di legittimità costituzionale delle leggi. E non è un caso che i primi conflitti siano giunti alla Corte Costituzionale soltanto in una fase abbastanza avanzata. La prima sentenza, il primo conflitto risale al 1965 ed è stato dichiarato inammissibile dalla Corte. La prima sentenza, che la Corte, appunto, con cui la Corte è entrata nel merito di un conflitto, è solo del 1975, che significa dunque che fino a quel momento i conflitti tra poteri dello Stato non sono mai giunti ad una fase, diciamo, di non ritorno tale da dover fare riferimento appunto alla Corte. Questo non significa che non erano sorti conflitti, ma significa che probabilmente il conflitto era sempre stato risolto in una sede extra giudiziale, diciamo, e quindi era stato risolto in via politica con equilibri diversi. Dal 1975 poi in avanti, in realtà, la competenza della Corte a risolvere conflitti è andata sempre più incrementandosi e il numero stesso dei ricorsi per conflitti tra poteri dello Stato è aumentato sensibilmente e in particolare la maggior parte dei conflitti dei quali si è dovuto, dei conflitti tra poteri dei quali si è dovuto occupare la Corte hanno riguardato gli scontri, delle controversie fra l'autorità giudiziaria e le Camere, Senato o Camera dei Deputati, sulla applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, quindi in materia di insindacabilità dei parlamentari. Questa tematica, sulla quale non posso entrare ora, oggi nello specifico perché insomma, è molto vasta, però è sicuramente quello del conflitto tra appunto, le Camere e il potere giudiziario in ordine all'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, sicuramente è quantitativamente l'aspetto preponderante dell'attività della Corte, la materia preponderante dell'attività della Corte in materia di risoluzione dei conflitti tra poteri. Non è l'unico, ma è sicuramente il più incisivo. Negli ultimi tempi, come appunto vi dicevo, la Corte è stata chiamata a risolvere conflitti tra poteri anche particolarmente delicati, e tanto che qualcuno ipotizza che in realtà, anche in considerazione delle cose che ci siamo detti ieri sull'ormai molto incisivo intervento dei giudici comuni in relazione al sindacato delle leggi, quindi qualcuno ipotizza, è stato detto in dottrina, che la Corte è quasi più diventato un giudice dei conflitti, un tribunale di conflitti, che non tanto un giudice delle leggi. E di certo c'è che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato possiamo considerarlo appunto una norma di chiusura del sistema, è la soluzione finale a crisi che dovessero appunto sorgere nell'ordinamento. Non a caso uno degli studi che è stato pubblicato che approfondisce il tema dei conflitti tra poteri, di Roberto Bin si intitola proprio L'ultima fortezza, quindi il conflitto di attribuzione tra poteri visto come la soluzione ultima alla quale giungere nel caso appunto di uno scontro insanabile in una sede diversa. Questo dunque è il quadro nel quale ci muoviamo quando parliamo di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Tornando a quello che dicevamo prima, e quindi alla definizione, a cercare di definire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di conflitti tra poteri dello Stato, dobbiamo appunto fare riferimento all'articolo 37 della legge 87 del 53, che testualmente recita: il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte Costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Allora, il primissimo problema che si pone dunque quando affrontiamo il tema del conflitto tra poteri è quello di capire, come vi dicevo prima, a chi è riconosciuta la qualifica di potere dello Stato e chi quindi dunque è legittimato a sollevare un conflitto e anche a resistere a un conflitto tra poteri. Come avete potuto vedere, né il testo dell'articolo 134 e così neppure l'articolo 37 della legge chiarisce in via definitiva chi è potere dello Stato. Dobbiamo infatti constatare che non esiste un numero chiuso di poteri dello Stato, non c'è da nessuna parte un elenco di soggetti che possiamo definire poteri dello Stato. Questo chiaramente significa che da un lato questa categoria può ampliarsi a piacimento, dall'altro significa che occorre che ci sia qualcuno che in via preliminare stabilisce appunto se ha un soggetto può essere riconosciuta la qualifica di potere dello Stato. Infatti, in tutti i casi in cui viene proposto un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri alla Corte Costituzionale, il giudizio che si instaura si riparte, diciamo, in due fasi. La prima fase è quella in cui la Corte verifica l'ammissibilità del conflitto. Quindi non entra nel merito della questione, non risolve la controversia che gli viene posta, ma resta a una fase, diciamo, procedurale, perché verifica l'ammissibilità del conflitto sotto un duplice ordine soggettivo, e quindi i soggetti che propongono, il soggetto che propone il conflitto e il soggetto chiamato a resistere, e anche un profilo oggettivo, cioè su che cosa verte il conflitto. Voi capite dunque che questo potere, diciamo, questo è un potere ulteriore che la Corte ha di stabilire appunto quali sono i soggetti a cui poter riconoscere la qualifica di potere dello Stato e quindi chi può sollevare conflitto. Allora, come vi dicevo, il testo dell'articolo 37 non aiuta molto, salvo che per un'indicazione, che è quella che dice che il conflitto è quello che sorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono. Esiste infatti, e il vostro libro ne parla ampiamente, esistono dei dati testuali a cui la Corte fa riferimento per qualificare un soggetto come potere dello Stato o meno. E in particolare il riferimento è a quattro caratteristiche che i soggetti debbono avere per appunto rispondere al requisito di potere dello Stato. Allora, la prima caratteristica è che devono essere perlomeno menzionati in Costituzione, quindi debbono avere rilevanza costituzionale. Faccio un esempio, che significa che l'autorità garante della concorrenza e del mercato, che non è citata in Costituzione, non può essere qualificata a potere dello Stato, con tutte le conseguenze del caso, perché ovviamente l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha poteri assolutamente rilevanti, ma appunto mancando, non rientrando fra gli organi menzionati in Costituzione, non è qualificata come potere dello Stato. La seconda caratteristica che debbono avere è quella di godere di una sfera di attribuzioni, anche se parziale, costituzionali, anche eventualmente affidata a consuetudini costituzionali. E dunque, per esempio, è classificato come potere dello Stato il ministro di giustizia, perché viene esplicitamente citato in Costituzione ed ha una competenza costituzionale assegnata. Poi torneremo sulla questione del ministro di giustizia. La terza caratteristica che deve avere un soggetto perché gli sia riconosciuta la qualifica di potere dello Stato è che deve essere capace di compiere atti in posizione di autonomia e indipendenza. Quindi non i propri atti, gli atti di questo soggetto devono essere appunto efficaci da soli e non devono dipendere dall'ulteriore intervento di qualche altro potere. Infine, il soggetto, per essere qualificato potere dello Stato, deve porre in essere atti imputabili allo Stato. E per questo motivo non rientrano nella categoria i soggetti esterni allo Stato. Ora, queste quattro caratteristiche che devono avere i soggetti, diciamo, aiutano nella delimitazione, ma non sono esaustivi dell'elenco. E lo stesso appunto elenco comporta che quindi ci siano dei soggetti attualmente esclusi dalla qualifica di potere dello Stato. Naturalmente, per agevolare anche l'individuazione della qualifica di potere, potremmo fare riferimento a delle classificazioni del potere che sono state date. Allora, è chiaro che la tripartizione classica dei poteri, quella di Montesquieu, non basta, non è sufficiente. E invece il vostro libro suggerisce giustamente una classificazione che tiene conto del fatto che l'ordinamento sicuramente è più articolato di quanto non sia quello della tripartizione classica, per cui esistono poteri interni allo Stato apparato, ma esistono anche poteri esterni allo Stato apparato e che però sono previsti dalla Carta. Poi vedremo a che cosa ci riferiamo. Esistono poteri complessi, perché sono formati da più organi. L'esempio tipico è il Consiglio dei Ministri, il potere esecutivo, ma anche il legislativo, le Camere. esistono poteri semplici, che sono quelli, i cosiddetti poteri organi, quelli in cui il potere coincide con l'organo, il Presidente della Repubblica è un potere semplice, e poi esistono i poteri diffusi, e la magistratura è l'esempio classico di potere diffuso. Nel caso della magistratura, tutti i giudici sono potere dello Stato singolarmente. Okay. Quindi quello è il classico esempio di potere diffuso. Allora, rispetto a questa partizione, il vostro manuale vi suggerisce uno schema, ancora una volta, che mi sembra utile tenere a mente, a pagina 280 per quelli di voi che hanno di fronte il manuale, e che appunto ricostruisce innanzitutto la distinzione tra i poteri interni allo Stato apparato e i poteri esterni allo Stato apparato. E allora, per esempio, per quanto riguarda i poteri esterni allo Stato apparato, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la qualifica di potere dello Stato e quindi la legittimazione a sollevare conflitto, ad esempio, a una frazione del corpo elettorale, perché la frazione del corpo elettorale, nel momento in cui sottoscrive una richiesta di referendum oppure presenta iniziative di legge popolare, due funzioni che la Carta Costituzionale assegna ai 500.000 elettori, no? nel testo, vista appunto la menzione in Costituzione e l'attribuzione di una funzione costituzionale, in questo caso la frazione del corpo elettorale è considerata potere dello Stato nella sua versione, per esempio, del comitato promotore per il referendum. Quindi considerate che quindi ragioniamo sempre su giurisprudenza che si è affermata, perché appunto, come vi dicevo, la prima fase è quella dell'ammissibilità del giudizio, del ricorso per conflitto di attribuzioni, e quindi questi casi che vi sto dicendo sono casi che si sono verificati in concreto ed è giurisprudenza della Corte. La giurisprudenza della Corte ha ammesso come potere dello Stato il comitato promotore di referendum. Venendo invece al fronte dei poteri interni allo Stato apparato, dobbiamo fare una distinzione ulteriore, che è appunto quella dei poteri semplici, come gli organi poteri, che sono i singoli giudici, come potere diffuso che dicevamo prima, oppure i poteri organi, cioè il singolo organo, il Presidente della Repubblica, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e via dicendo. Il Presidente della Repubblica è quello che forse rende meglio di tutti, è il potere che coincide con l'organo, mentre nell'altro caso, nel caso del potere diffuso, è l'organo che coincide con il potere e quindi tutti i giudici. Ora, tenete conto che rispetto a quello che vi ho detto per esempio prima, questo fatto significa che il giudice di pace del più piccolo tribunale, cioè d'Italia, che si occupa delle cose più piccole nella questione giurisdizionale italiana, è potere dello Stato in quanto espressione del potere diffuso della magistratura. L'autorità amministrativa indipendente che regola il commercio e la concorrenza, no. Ok? L'altro corno della bipartizione è quello del potere complesso, cioè di quel potere composto da più organi. E in questo caso dobbiamo prendere in considerazione tanto il potere legislativo quanto l'esecutivo, quanto anche il potere giudiziario il CSM, quindi il Consiglio Superiore della Magistratura, come il suo organo di autogoverno. E allora, per quanto riguarda il potere legislativo, la qualifica di potere dello Stato non è riconosciuta al singolo parlamentare. Perlomeno, ad oggi, la Corte non ha mai riconosciuto la qualifica di potere dello Stato al singolo parlamentare. Tenete conto che anche in tutti quei casi che vi ho detto poc'anzi essere numerosi, di conflitti tra autorità giudiziaria e Parlamento per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, non è mai il singolo parlamentare che resiste o che solleva conflitto, ma è sempre la Camera di appartenenza. Perché? Perché in realtà l'insindacabilità stabilita dall'articolo 68 per le opinioni espresse e i voti dati, stabilita dall'articolo 68, è vista come una garanzia non del singolo parlamentare, ma del potere legislativo del Parlamento nel suo complesso. Quindi non è una tutela personale che riguarda direttamente il parlamentare, ma è a tutela dell'intero potere legislativo. E dunque, in quei casi, è la Camera, se il parlamentare è un deputato, ovvero il Senato, se il parlamentare in questione è un senatore, ad essere parte nel conflitto di attribuzioni tra poteri. Ok? Quindi, non il singolo parlamentare. Anche per quanto riguarda l'articolazione del Parlamento al proprio interno, si possono fare delle distinzioni, perché mentre è pacifico che Camera e Senato sono individuati come poteri anche in maniera separata, quindi ben può darsi il caso in cui sia il solo Senato a sollevare conflitto, come appunto capita, o la sola Camera, e dunque anche in via, non è mai accaduto, ma in caso di scuola potrebbe essere anche un eventuale conflitto tra le due Camere, ci si deve domandare le articolazioni interne del Parlamento come si pongono. E allora, mentre ad esempio una commissione parlamentare in sede referente non esprime in via definitiva la volontà dell'organo a cui appartiene, perché la volontà dell'organo a cui appartiene viene espressa in via definitiva dall'Assemblea, e dunque la commissione di per sé non può essere considerata potere dello Stato. Discorso parzialmente diverso può essere fatto, anzi deve essere fatto, ad esempio per la Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che ha caratteristiche diverse e che esprime in quella fase, per quel particolare settore, esprime in via definitiva la volontà dell'organo, e infatti è stato riconosciuto come potere dello Stato e quindi è stata coinvolta in un conflitto tra poteri. Ci si domanda se ad esempio il presidente d'assemblea possa essere considerato autonomamente potere dello Stato oppure no. Non si è mai verificato un caso in concreto, non è mai arrivata questa questione alla Corte Costituzionale, per cui siamo nell'ambito delle ipotesi. Però rispetto a questi parametri che ci siamo detti, la qualifica di potere dello Stato al Presidente di Assemblea potrebbe anche starci. Sul fronte del potere esecutivo il discorso è abbastanza simile, anche se bisogna tener conto che, essendo appunto un organo complesso, il potere dello Stato è l'esecutivo, il governo nel complesso, appunto, quindi Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri, e infatti la qualifica di potere dello Stato non viene riconosciuta al singolo ministro, ad eccezione del ministro di giustizia, perché, come vi dicevo prima, è un ministro per il quale alcune competenze sono esplicitamente riferite in Costituzione previste in Costituzione. Che significa tradotto? Tradotto significa che il ministro, faccio un caso, ministro dell'agricoltura non è potere dello Stato da solo, ministro di giustizia sì. Peraltro la sentenza 7 del 96, quella del così, il famoso caso Mancuso, vedeva appunto una controversia di un ministro con la sfiducia individuale, ed in quel caso appunto la circostanza voleva che il ministro sfiduciato fosse appunto il ministro di giustizia, e che quindi in quel caso la qualifica di potere dello Stato è stata effettivamente riconosciuta. Come vi dicevo, per quanto riguarda invece il potere giudiziario, questo è un potere diffuso, per cui tutti i giudici hanno la qualifica di potere dello Stato, e quindi sono abilitati, sono legittimati a sollevare conflitto, anche se con alcune distinzioni che sono un po' in parte coincidenti con quelle che abbiamo visto ieri riguardare la qualifica di giudice a quo, perché per esempio non è potere dello Stato il PM nel momento in cui appunto svolge la sua funzione requirente. Ok, quindi lo schema che il vostro libro vi propone a pagina 280 riassume questi casi, e poi il libro entra nel dettaglio delle singole situazioni, parlandovi anche appunto dei casi, come vi dicevo, assai frequenti di conflitti tra autorità giudiziaria e Camere in tema di insindacabilità. C'è un accenno al cosiddetto nesso funzionale, ve ne parlo per chiarire questo passaggio, perché appunto il libro ci si sofferma, dicendovi che in materia di insindacabilità la Corte Costituzionale si è ormai attestata su una giurisprudenza per cui perché l'attività del parlamentare possa considerarsi effettivamente coperta dall'articolo 68 della Costituzione, che è quello, ripeto ancora una volta, che stabilisce l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Dicevo dunque che perché vi sia effettivamente la copertura dell'articolo 68, occorre che ci sia un nesso funzionale, così lo definisce la Corte, tra le opinioni espresse, che solitamente sono quelle appunto oggetto di controversia. Tipicamente succede che il parlamentare offende qualcuno, questo qualcuno querela il parlamentare, quindi si instaura un contenzioso giudiziario, il parlamentare dice: ah, ma io sono coperto dall'insindacabilità perché ho l'articolo 68 che mi tutela, e fino ad un certo punto, qualche anno fa, forse un decennio fa, la Corte Costituzionale era stata abbastanza timida nell'andare contro la copertura dell'articolo 68, più di recente invece la giurisprudenza costituzionale è appunto assestata sulla necessità che ci sia un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare. Che significa tradotto? Tradotto significa che perché effettivamente vi sia la copertura dell'articolo 68, occorre che quella stessa opinione che il parlamentare offensiva, lesiva, secondo alcuni, che il parlamentare ha espresso anche al di fuori delle aule, può essere considerata coperta dall'articolo 68 purché essa abbia un collegamento, un nesso con l'attività parlamentare stretta. E allora, ad esempio, se esiste una interrogazione parlamentare, faccio vedere, un atto di sindacato ispettivo nel quale il parlamentare sostanzialmente aveva affermato le stesse cose oggetto della controversia, allora quella espressione di opinione rientra nell'attività parlamentare ed è dunque coperta dall'articolo 68. Ripeto, ci sarebbe molto da approfondire su questo punto perché le questioni sono tante. Ho fatto l'esempio dell'atto di sindacato ispettivo per dire perché c'è stato anche il caso di una interrogazione parlamentare intervenuta dopo le dichiarazioni del parlamentare, ritenuta comunque a copertura dell'insindacabilità. Quindi il tema sicuramente è di grandissimo interesse da approfondire. Non posso fermarmici ora per motivi di tempo, però mi riprometto anche magari di suggerirvi qualche approfondimento e qualche lettura. Abbiamo quindi fatto una rapida carrellata, rapidissima carrellata, sui soggetti che possono godere della qualifica di potere dello Stato. Come vi dicevo, dalla giurisprudenza della Corte si evince che ci sono tutta una serie di soggetti che sono ancora esclusi dalla qualifica di poteri. Ve ne cito due che mi sembrano i più eclatanti, forse tre mi sembrano i più eclatanti: il singolo cittadino, che appunto non gode della qualifica di potere dello Stato, per cui il singolo cittadino, così come non ha un accesso diretto alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità, allo stesso modo non può sollevare un conflitto tra poteri. Non godono della qualifica di poteri dello Stato neppure ad oggi i partiti politici. Più controversa è la questione del gruppo parlamentare. Non si è mai posto il problema, ma il gruppo parlamentare, forse essendo riconosciuto in Costituzione, avendo anche dei compiti che la Costituzione attribuisce esplicitamente, l'articolo 72 e l'articolo 82, potrebbe forse avere la qualifica di gruppo parlamentare. E le authority, le abbiamo già detto, non hanno la qualifica, sono ancora esclusi dal gruppo dei poteri dello Stato, e così come non sono riconosciuti come poteri dello Stato gli enti locali, quindi né province né comuni. Chiede Mara, chi decide di inserirli magari in futuro tra i poteri dello Stato? La stessa Corte Costituzionale, perché come abbiamo detto il filtro, quindi la prima decisione che la Corte compie, è l'ordinanza con cui ammette il conflitto, ovvero non ammette il conflitto, ed è quella decisione nella quale la Corte si limita a valutare, da un lato, i soggetti coinvolti nel conflitto, quindi l'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel conflitto, dall'altro l'oggetto del conflitto, che è l'altra cosa appunto di cui brevissimamente dobbiamo parlare. E quindi, cioè, su che cosa, per che cosa si può sollevare conflitto? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che oggetto del conflitto poiché l'articolo 37 della legge 87 ci dice che il conflitto insorge per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, la delimitazione della sfera di attribuzione può essere intaccata da qualsiasi atto, quindi un atto ufficiale, ma anche da un comportamento, ma anche da un mancato comportamento, quindi da un'omissione. Ed ecco perché il vostro libro distingue i conflitti per tipologia. E dunque abbiamo il conflitto dalla rivendicazione di un potere, il conflitto che si crea, quindi quando io potere dello Stato, rivendico per me un potere, oppure un conflitto da menomazione, cioè quando io potere ritengo che un altro potere mi abbia tolto una mia competenza, oppure un conflitto da omissione, quando ad esempio un altro potere ha omesso di compiere un atto dovuto, tale per cui non si è potuto concludere un procedimento, ad esempio, oppure ancora un conflitto da interferenza che si ha, dice il vostro libro, quando le competenze sono intrecciate, tra diversi poteri sono intrecciate e quindi non si capisce, cioè non, il problema è delimitare i confini tra appunto le competenze. Sempre sulla tipologia dei conflitti, ancora molto utile, credo che sia lo schema che trovate a pagina 302 del libro, che riassume il quadro dei possibili conflitti che possono verificarsi e distingue innanzitutto i conflitti astratti dai conflitti concreti. I conflitti astratti, completamente ipotetici e virtuali, sono inammissibili. Sempre per quello che abbiamo visto ieri, la Corte in qualche modo è chiamata a risolvere casi concreti, non casi di scuola. Quindi non può essere interpellata per risolvere casi di scuola. Rientra però nella categoria del conflitto astratto il conflitto preventivo, ossia il caso in cui potrebbe crearsi la lesione di una competenza. In questo caso il conflitto è ammissibile. Nell'ambito invece dei conflitti concreti, che sono appunto quelli la maggior parte, distinguiamo il conflitto da invasione, usurpazione di competenza, che è quindi appunto la vindicatio potestatis, e quando si lamenta l'invasione o l'usurpazione di una propria competenza o il fatto che quella competenza sia stata fatta propria da un altro potere dello Stato, un conflitto invece negativo, quando si lamenta che è stato attribuito un compito, una competenza che in realtà non spetterebbe, oppure un conflitto da menomazione, quando non si contesta la titolarità della competenza, ma l'esercizio e la modalità di esercizio dell'attribuzione o competenza. In questo terzo caso si distingue la menomazione in senso stretto, la menomazione da interferenza, che è il caso che vi dicevo poc'anzi dell'incrocio tra pezzi di competenze, per cui è necessario chiarire chi deve fare una cosa e chi deve fare l'altra, ovvero la menomazione da omissione, che può essere a sua volta assoluta o relativa, ossia quando un potere omette di fare, compiere un qualcosa. Come vedete, anche nell'ambito dell'oggetto ci muoviamo in una terra abbastanza indefinita, per la quale ancora una volta, così come per i soggetti, dirimente è la decisione della Corte. Spesso la Corte ha deciso mettendo insieme i due profili, soggettivo e oggettivo, e, la combinazione dei quali ha portato i giudici a decidere talvolta per l'ammissibilità del ricorso, tal'altra per la inammissibilità e quindi improcedibilità del ricorso. Bene, io mi fermo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Non so se ci sono domande e se è tutto abbastanza chiaro. Mi riprometto di postare sul forum un paio di contributi che credo possano essere una lettura interessante. Uno sull'inquadramento generale del conflitto, con qualche dato appunto interessante sui numeri e anche sulla storia un po' del conflitto, questo fatto appunto del conflitto tra poteri che è andato sempre più incrementandosi, una competenza della Corte che è andata sempre più incrementandosi. C'è un passaggio anche del libro di Sabino Cassese che abbiamo più volte citato, in cui Cassese dice appunto che ha la sensazione che la Corte sia diventata più un tribunale dei conflitti che non una Corte sulle leggi. E quindi un contributo ricostruttivo più appunto dei conflitti in generale, un altro che è un mio saggetto che si intitola proprio Gli esclusi dai conflitti di attribuzione e nel quale in buona sostanza ripercorro quello che ci siamo detti oggi sul profilo soggettivo dei soggetti ammessi al conflitto, e volendo anche un terzo contributo più specificamente dedicato all'articolo 68 della ai casi di conflitti tra poteri ex articolo 68 della Costituzione. Ok, Valentina dice che ci manda delle domande per mail, benissimo, poi magari le condividiamo anche sul forum se ritenete. Bene. Allora, l'appuntamento è per la prossima settimana. Abbiamo ancora due appuntamenti in aula virtuale, uno che dedicheremo ai giudizio di ammissibilità dei referendum e il secondo della prossima settimana che invece dedichiamo alle tipologie di pronunce della Corte. Io vi auguro buono studio e a presto.